Buonasera e benvenuti alla conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2007 di Bialetti Industria S.p.A. Ricordiamo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento ed asterisco 2 per cancellarlo. Alberto Piantoni, amministratore delegato di Bialetti Industria S.p.A. e Luisa Spadari, CFO, condurranno l'evento. Prego la parola ad Alberto Piantoni.
Buonasera a tutti, sono Alberto Piantoni. Volevo innanzitutto ricordarvi che se per caso non vi fosse giunta la nostra presentazione la potete rintracciare anche sul nostro sito. Per quanto riguarda i risultati al 30 settembre, credo che abbiamo alcune considerazioni da fare di ordine, dal mio punto di vista, estremamente positivo. I ricavi del gruppo hanno raggiunto i 147,4 milioni con un incremento dell'8,3% rispetto al 2006. Questo lo consideriamo positivo in un contesto di mercato abbastanza difficile se noi consideriamo che i tassi di crescita di tutto il mass market sono di parecchi punti inferiori, in particolare l'Italia, ma anche gli Stati Uniti, che sono uno dei mercati nostri importanti di riferimento. Per quanto riguarda l'EBITDA del gruppo, abbiamo un incremento del 23,3% rispetto al 2006 e quindi ci attestiamo a 17,3 milioni, che è allineato con quello che era il nostro piano. Quindi, dal punto di vista della redditività, io credo che ci sia da registrare questo ottimo risultato. Per quanto riguarda l'EBIT è a 9,6, coincide con un aumento del 48,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2006. Il profitto netto di gruppo si attesta a 2,4 milioni. Ci sono alcuni fatti significativi che secondo me vale la pena di ricordare. A settembre 2007, così come già annunciato, è stato firmato l'accordo di joint venture per la startup produttiva e distributiva che abbiamo localizzato a nord di Mumbai. Questo è uno degli asset importanti di Bialetti, perché uno dei driver di crescita sarà appunto l'internazionale, che prevede crescite sulla Turchia, crescite sulla joint venture in India e la creazione di una serie di filiali, di cui poi parleremo, perché nel frattempo sono state costituite anche le filiali di Spagna e di Hong Kong. Il progetto retail è un altro progetto al quale abbiamo dato un'ulteriore accelerata, se così mi si può dire, in quanto era prevista l'apertura di 3 negozi nel corso del 2007, in realtà arriveremo a circa 9 negozi, quindi la volontà di Bialetti di continuare a crescere su questo nuovo e la determinazione di Bialetti su questo nuovo comparto è dimostrata dai numeri, quindi gli investimenti sono stati superiori a quelli previsti, in quanto crediamo che questo sia un punto abbastanza irrinunciabile della nostra strategia. A corollario di questo, quindi, sono stati aperti i primi 3 store di Parma, Pescara e Perugia. Abbiamo uno storico ovviamente di poche settimane che però li vede allineati al livello di break-even che era l'obiettivo di questo progetto. Un altro dato significativo riguarda la collezione Bialetti, quella che una volta e che ancora tra di noi definiamo gioielli. Un dato per tutti: la Cuor di Moca ha realizzato nel mese di settembre vendite per 1,8 milioni di euro, al 12 novembre le vendite sono a 3,4 milioni di euro. Un altro dato che io reputo significativo è che il mese di ottobre, rispetto all'ottobre dell'anno passato, manifesta una crescita superiore al 9%. Lascerei la parola alla Luisa Spadari per entrare nel dettaglio dei numeri e mi riserverei di riintervenire dopo io sulla parte legata alla strategia. Grazie.
Buonasera a tutti. Come vedete nella slide a pagina 7 c'è un overview di quelli che sono i risultati appena detti dal dottor Piantoni. Abbiamo i 9 mesi del 2007 che presentano i 147 milioni a fronte dei 136 milioni di euro del 2006 e con l'EBITDA del 23,3, l'EBIT di un incremento del 48,8 e un net income che praticamente passa da una perdita di 2 milioni e mezzo a un risultato positivo di 2 milioni e 4. Entrando nell'analisi della spaccatura delle vendite nei 9 mesi, osserviamo che questo 8,8 va spacchettato all'interno delle divisioni con dei trend completamente diversi. In particolare osserviamo un 64,5% di incremento nell'ambito del piccolo elettrodomestico. Diciamo che l'incremento è un incremento che si sta consolidando, perché già di fatto, come ci eravamo sentiti durante la semestrale, c'era un forte incremento nell'ambito del piccolo elettrodomestico, è stato consolidato anche nel terzo quarter e le previsioni sono per una continuità di questo consolidamento. Per quanto riguarda gli strumenti da cottura, abbiamo un 9,6% di incremento, da 79,9 milioni a 87,5. Questo incremento è determinato soprattutto dagli strumenti da cottura in acciaio e dalla posizione della società turca che sta pian piano cominciando ad incrementare le quote di mercato e consolidare la posizione. La situazione delle caffettiere è allineata a quella del semestre precedente, c'è un decremento di un 8,6, che era un decremento, come già detto, previsto a budget, legato alla stabilizzazione del prodotto mucca, che chiaramente nell'anno 2005 e nell'anno 2006 ha avuto il periodo di lancio e l'anno 2007 è il periodo in realtà di stabilizzazione. La composizione, come potete vedere sotto, fa sì che i due segment, quindi le due business units nostre, che sono il piccolo elettrodomestico e il comparto Hauser, stanno pian piano diminuendo la parte di Hauser per lasciar posto a un incremento nel piccolo elettrodomestico, passando con un'incidenza del 9% sul totale del fatturato nei primi mesi del 2006 a un 13% nei 9 mesi 2007. Facendo una considerazione a questo punto di spaccatura delle vendite all'interno dell'area geografica, possiamo osservare che l'incremento dell'8,3% viene in particolar modo sostenuto dalle vendite Italia. Le vendite Italia passano infatti da 68 milioni di euro a 83,8 milioni di euro, con un'incidenza, con un incremento del 23,3%. Un incremento anche nell'ambito dell'Europa, passando da 33,1 milioni a 36,2 milioni, pari al 9,3%. Una riduzione sul Nord America del 23%, da 30 milioni a 23 milioni di euro, e un sostanziale mantenimento del resto del mondo, perché passiamo di fatto da 5 milioni a 4,3 milioni. Diciamo che la caratteristica dell'Italia è ovviamente la penetrazione da parte del piccolo elettrodomestico sul mercato italiano, l'acciaio, come già detto, e diciamo un contributo comunque degli strumenti da cottura che hanno subito un incremento rispetto all'anno precedente per quanto riguarda anche il comparto dell'alluminio antiaderente. L'Europa, come già detto, è trainata dalla Turchia, ma anche da nuove penetrazioni di paesi, quali ad esempio l'area dei Balcani e una ripresa del mercato tedesco. In Nord America questa riduzione è determinata da due fattori. Il primo è ovviamente l'effetto dollaro, che rispetto all'anno precedente possiamo quantificare 9 mesi su 9 mesi in circa 2 milioni di euro di minor fatturato legato semplicemente al cambio. Per la restante parte possiamo dire che è soprattutto determinata dallo slittamento di alcune consegne in relazione a uno dei nostri clienti principali. Diciamo che con questo cliente il rapporto sta comunque proseguendo, è stata rivisitata l'assortimento e conseguentemente c'è stato questo slittamento di consegne, tenendo conto che la nostra era una richiesta di aumento prezzi rispetto a quanto precedentemente gli era stato fornito. Questa tipologia di incremento porta quindi ad avere un peso percentuale nell'ambito della composizione del fatturato diverso. Infatti, come potete vedere dal grafico, in particolare l'America passa da un 22% di peso nel 2006 a un 16% del 2007, con un significativo beneficio nell'ambito dell'Italia. Questo, diciamo, da un punto di vista di marginalità è positivo, in quanto comunque a fronte dell'investimento in America legata alla posizione di mercato che volevamo mantenere, chiaramente questo ha penalizzato la marginalità, a fronte invece di una marginalità sull'Italia che è significativamente positiva. Volendo a questo punto entrare in un maggior dettaglio nell'ambito del terzo quarter, a pagina 10 della presentazione si osservano il trend delle vendite per singolo quarter. E che cosa si osserva? Che sostanzialmente in tutti e tre i quarter il 2007 ha un incremento rispetto al 2006. Abbiamo nel primo quarter un 9,3, nel secondo un 12,4 e nel terzo un 3%, tenendo comunque conto che il terzo trimestre per il settore in generale è un trimestre abbastanza, diciamo, piatto. Allo stesso modo potete vedere come invece l'ultimo trimestre è un trimestre che ha un peso molto significativo, perché solo il 2006 ha circa il 40% del fatturato sull'intero anno. Conseguentemente, come già anticipato dal dottor Piantoni, quella che è la nostra visione è comunque un consolidamento anche per l'anno 2007 di un quarto trimestre con dei risultati significativi. Entrando a questo punto sempre sul terzo, in una spaccatura per area geografica e per segmento d'attività, si osserva che il terzo trimestre ha sostanzialmente mantenuto, con delle leggere differenze, quello che è il trend sui 9 mesi, ossia un significativo incremento nell'ambito del mercato italiano, un mantenimento sull'ambito europeo, perché di fatto stiamo parlando di 200.000 euro di differenza quarter su quarter, e una riduzione nell'ambito dell'America. Per quanto riguarda i tre segmenti, allo stesso modo, un 18% in più nell'ambito del piccolo elettrodomestico, un 16,6% esattamente in più nell'ambito degli strumenti da cottura e un meno 20% per quanto riguarda le caffettiere. Questo meno 20% è nel caso specifico, la valenza di quanto detto prima relativamente alla mucca è piuttosto significativa. Successivamente, nella slide numero 11, si osserva il trend dei margini per quarter e anche qui di fatto quanto detto nell'ambito del fatturato si riflette ovviamente anche nell'ambito dei margini, per cui a fronte di margini in crescita nel primo e nel secondo quarter in maniera significativa, si osserva un terzo quarter abbastanza allineato, ma anche perché è abbastanza allineato l'effetto del fatturato. Anche se qui poi entrando nel dettaglio vediamo che ci sono delle particolarità specifiche nell'esercizio 2007. L'ultimo quarter, come potete vedere, nell'anno 2006 ha contribuito per circa 10 milioni di euro. Ovviamente stesse considerazioni si riflettono in termini di EBIT per quarter e di net profit per quarter. Entrando a fare un'analisi per quanto riguarda il conto economico del terzo quarter rispetto al terzo quarter 2006, osserviamo quattro elementi. Allora, il primo elemento principale è appunto l'effetto euro-dollaro di cui già detto in precedenza. Abbiamo un effetto sul COGS correlato all'affitto che in relazione allo spin-off immobiliare del 2006 a livello di COGS ovviamente abbiamo dei canoni di locazione che nell'anno 2006 non erano presenti, per cui guardando in termini assoluti l'EBITDA noi abbiamo 6 milioni di euro a fronte di 6 milioni di euro nel 2006. I 6 milioni di euro nel 2007 però sono influenzati da questi circa 600 mila euro di canoni di locazione non presenti nell'anno precedente. Dopodiché abbiamo, sempre a livello di COGS, sicuramente un effetto positivo del prezzo dell'alluminio. Prezzo dell'alluminio che ci ha chiaramente, insieme alle importazioni in dollari, contribuito a compensare l'effetto negativo del dollaro. Per cui, come detto nei precedenti incontri, noi abbiamo un sostanziale hedging naturale in quanto le vendite sono compensate dalla quantità di importazioni e dal controvalore in dollari dell'alluminio che ci permettono di compensare l'effetto a livello di marginalità del dollaro. L'ultimo aspetto che si riflette sull'EBIT è legato alle perdite su strumenti derivati. Noi in carico al 31 dicembre 2006 avevamo una serie di operazioni su derivati legate non tanto a delle coperture quanto ad un'operatività del passato che è stata portata avanti per beneficiare degli effetti positivi. Venendo meno questa positività, chiaramente è stata fatta una scelta di chiudere una serie di posizioni e nello stesso tempo, posizioni che tra l'altro verranno ulteriormente chiuse da qui alla fine dell'anno, e quindi questo effetto è la somma tra quella che è la posizione di vera e propria chiusura e il fair value del valore di carico dei derivati. Passando ad un'analisi della posizione finanziaria netta, noi osserviamo che il 2006 aveva una posizione di 92,5 milioni di euro, per arrivare ad un primo semestre con 95,4 milioni di euro e con un 77,1 milioni di euro nei primi 9 mesi 2007. La composizione nel 2007 è praticamente costituita da una quota a lungo termine di 20 milioni di euro circa e per differenza la parte a breve termine che è soprattutto autoliquidante. Ovviamente a seguito dell'operazione dell'IPO abbiamo un incremento del patrimonio netto che passa da 17,8 milioni di euro a 52,9 milioni di euro. Nella scheda pagina 14 osserviamo una sorta di bridge che permette di capire come si è movimentata la posizione finanziaria netta nei 9 mesi. Per cui questo incremento, la posizione di 92,5 milioni di euro viene incrementata per effetto di investimenti e assorbimento di flussi di cassa. In particolare, come potete vedere, noi abbiamo 19,6 milioni di euro che nascono da una necessità di capitale circolante netto, in particolare correlata a una crescita del magazzino che cresce per circa 18 milioni di euro. Questo magazzino è un magazzino che è necessario per sostenere ovviamente l'ultimo trimestre che ha delle vendite che hanno chiaramente una percentuale significativa rispetto ai mesi precedenti e quindi la produzione non è in grado di in tempo di sostenere tali vendite, per cui è necessario fare approvvigionamento. Allo stesso modo abbiamo detto ci sono circa 9,7 milioni di euro. All'interno di questi 9,7 milioni di euro ci sono 1,5 milioni di euro che sono costi correlati alla collezione gioielli e 1,5 milioni per tutto ciò che riguarda il progetto retail, quindi sia investimenti in termini di opere edili sia in termini di kimono impagati. A quel punto la posizione ha ovviamente un'influenza positiva per quanto riguarda la generazione di cassa della gestione corrente e nello stesso tempo una riduzione, quindi un effetto positivo dell'operazione di IPO per circa 34,6 milioni di euro. Andando a fare un'analisi del working capital, come potete vedere a pagina 15, si evidenzia quanto sostanzialmente già detto, quindi un significativo incremento del magazzino, un decremento nei crediti che passano da 73 milioni a 65 milioni, ma l'incremento di magazzino non è stato contestualmente compensato dall'effetto dei fornitori. Questo perché? Perché la tipologia dei fornitori che sta avvenendo, che si è avuta in particolare in questo quarter, è una tipologia strettamente legata alle importazioni e conseguentemente ha dei termini di pagamento diversi rispetto a una fornitura sul mercato italiano. Quindi dal punto di vista gestione del circolante, se vogliamo fare un'analisi a livello di giorni tra il 2006 e i 9 mesi del 2007, noi osserviamo che i giorni di inventario passano da 76 a 115 giorni. In realtà questo 115 giorni è ovviamente influenzato dal, tra virgolette, anomalia che si viene a generare sul trimestre. I crediti passano da 128 a 121 e anche qui c'è anche in questo caso una sorta di periodicità di questi crediti. I fornitori invece passano da 100 a 92 giorni per la motivazione che vi ho detto in questo momento. Per quanto riguarda l'incremento del magazzino, ci sono ulteriori due elementi da considerare, che sono la costituzione della collezione gioielli e il progetto retail. Chiaramente il magazzino che noi abbiamo dovuto costituire per questi due progetti particolari è un magazzino che ha avuto la necessità di avere la creazione di tutto lo stock, di tutte le linee per poter far fronte alle vendite dei 3 mesi. Quindi vuol dire creare ex novo senza una serie di linee che sono completamente nuove. Ultimo flash, lo farei sugli investimenti. Noi abbiamo questi 9,7 milioni di euro che abbiamo sostenuto nei primi 9 mesi, sono 3 milioni di euro sugli intangible asset e 6,6 milioni di euro sui fixed asset. In particolare, come dicevo prima, negli intangible abbiamo il progetto retail e il progetto gioielli, nei fixed asset invece abbiamo tutta una serie, la maggior parte dell'importo, pari al 55% dell'importo, è legato alle manutenzioni ordinarie, poi abbiamo una serie di stampi e di attrezzature correlate sempre a questi nuovi progetti e in un inizio di quello che è l'investimento per l'India, infatti il 5% di questo importo è l'inizio dell'investimento per tutto il progetto India.
Torno brevemente su alcuni aspetti di carattere strategico. L'importanza, come dicevamo prima, del progetto retail, potete vedere già le foto del negozio zero e del negozio di Parma, con un piano delle prossime aperture che prevederanno Brescia, Roma, Firenze, Bari, Torino e Milano, non sono nella slide, ma sono già state acquisite le location e quindi durante il mese di dicembre, oltre a Firenze e a Bari, si apriranno anche Torino e Milano. L'importanza e la centralità di questo progetto basato su negozi di proprietà è preludio a un'apertura verso il franchising, ma soprattutto ci permette di testare in tempi reali la funzionalità e vendibilità di tutto quella che noi chiamiamo collezione Bialetti o gioielli Bialetti. I messaggi che vogliamo trasmettere all'interno dei nostri negozi sono quelli che andiamo a intercettare come stili di vita, quindi non solo Italian design, ma un certo senso di calore, di comfort, di eleganza e di convivialità. Un altro asset importante è Girmi. Sapete che il turnaround di Girmi sta dando dei risultati estremamente positivi, sia in termini di EBITDA che in termini di quote di mercato. A Girmi avevamo innestato parte di Bialetti Elettrico, quindi ricordo il grande successo che sta avendo Mocona, che sta pigliando quote di mercato a cavallo del 27% in Italia, questo l'ha fatto in pochissimi mesi. Girmi è pronta a lanciare il piccolo elettrodomestico e qui si vedono i primi esemplari. Con questo piccolo elettrodomestico verrà completato il quadro di offerta di Girmi. Teniamo conto che Girmi è uno degli asset portanti di crescita di Bialetti, così come vi avevamo spiegato nel piano, assieme al mondo del caffè. Per quanto riguarda l'altro asset di crescita, è quello che noi abbiamo chiamato internazionalizzazione, quindi la joint venture in India, quindi la decisione del board di aprire la filiale di Hong Kong, che ancora una volta ha una doppia funzione: da un lato coordinare gli acquisti del gruppo, che sono fondamentali per legge sul dollaro, dall'altro l'importanza di sviluppare quei mercati a partire dal consel legato ai negozi e al riposizionamento all'interno dei department store. Un altro asset che fa parte del nostro business model e per noi è irrinunciabile è quanto legato al marketing, e quindi, sapendo che il terzo quarter è il più importante dell'anno, c'è una campagna autumn, chiamiamola così, di promozione dei brand Bialetti in Italia, quindi Eternum, quindi Girmi, quindi Bialetti con la collezione e soprattutto la Cuor di Mocha, che rappresenta il focus, perché come abbiamo ricordato il caffè sarà uno dei driver di crescita dei prossimi mesi e del prossimo anno. Ci tenevo a dire una cosa, che per quanto riguarda l'India probabilmente avremo un'accelerazione dell'investimento nel 2007, ci posizioneremo a cavallo dei 3 milioni di euro, perché l'obiettivo è di avere l'unità produttiva settata con i macchinari per marzo dell'anno prossimo e operativa per giugno. Quindi rispetto a questo, rispetto a quello che era il piano iniziale, anche qui abbiamo cercato di dare una spinta, perché sapete che l'unità indiana non è solo finalizzata alla produzione per il gruppo di acciaio e di alluminio antiaderente, ma soprattutto ha un focus sul mercato, e stiamo notando delle risposte positive in termini di sia di vendita del brand Bialetti che del prodotto che si farà nell'unità indiana. Grazie. Siamo aperti a domande, quindi se volete su domande di strategia risponderò direttamente io, su domande diciamo più legate alla parte finanziaria, la dottoressa Spadari. Io purtroppo me ne scuso adesso, dovrò abbandonare perché mi è subentrato un impegno urgente verso le 6, quindi ecco, magari se possiamo dare preferenza all'inizio a domande di strategia e poi quindi sui numeri. Grazie.
Ricordiamo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento ed asterisco 2 per cancellarlo. Al momento non ci sono prenotazioni. Abbiamo una prenotazione, prego la parola a Giovanni D'Amico dell'Unicredit.
Buonasera, mi scuso per la voce, volevo fare alcune domande. Una riguarda l'impatto dei derivati, volevo sapere, siccome si è parlato di ulteriori svalutazioni o chiusura comunque di posizioni nel corso del quarto trimestre, se vi aspettate ulteriore impatto negativo in P&L e eventualmente di quanto ipotizzando un dollaro sui livelli di oggi. Una seconda domanda riguarda la Mocona o il settore delle caffettiere automatiche. Negli ultimi mesi e settimane si è vista una fortissima presenza di competitors, dalla Dolce Gusto di Nestlé alla Saeco e così via, volevo sapere, volevo avere un'idea quarter per quarter, se possibile, del fatturato di Mocona e capire se in che modo la forte presenza di questi competitor incide sui volumi o sul pricing di Mocona. E infine sui capex del 2007, si era parlato in occasione della semestrale di 10 milioni più l'investimento per l'India, che doveva essere pari a circa 1.5, e mi sembra di capire che a questo punto potrebbero essere 10 più 3, ovvero circa 13, anche se vedo che gli investimenti già ai 9 mesi sono vicini ai 10, quindi volevo avere una guidance sui capex full year 2007, grazie.
Bene, per quanto riguarda Mocona, io il dato che posso dare adesso è un dato riferito alle quote di mercato, quindi la quota di mercato è a cavallo del 27%, quindi viene come dire, confermata la capacità di penetrazione del prodotto. In termini di vendite nette, in tutta onestà non c'ho il dato sotto mano in questo momento. Comunque è vero, il mercato è competitivo, ma dobbiamo considerare che questo nostro prodotto nuovo sta riscontrando tantissimo, perché se tiene oltre il 27% del mercato in questo contesto, significa che probabilmente abbiamo fatto la scelta giusta dal punto di vista del design, e quindi la riconoscibilità del marchio Bialetti sta sostenendo il prodotto. Questo è quello che io posso dire rispetto alla Mocona. Lascerei invece la parola alla Luisa per gli altri due o tre aspetti.
Dunque, per quanto riguarda l'aspetto dei derivati, facendo una stima molto molto approssimativa, possiamo identificare un effetto qualora andassimo a chiudere completamente le posizioni aperte, tenendo conto che all'interno delle posizioni noi abbiamo due tipologie di strutture. Una struttura è una sorta di copertura di quello che è il disallineamento tra gli acquisti e le vendite in dollari in termini temporali. E quindi quella chiaramente è strettamente correlata a quelli che sono i flussi in acquisto e in vendita. Per quanto riguarda invece una parte residuale, che diciamo è più, chiamiamolo così, tra virgolette, speculativa, quella parte che sarà quella che di fatto andremo a chiudere entro la fine dell'esercizio, messe insieme le due posizioni, possiamo prudenzialmente ritenere che l'impatto a conto economico potrebbe aggirarsi, stante la situazione attuale del dollaro, intorno ai 400.000 euro, sommariamente.
Nel quarto,
per quanto riguarda
come effetto
conto quarto, economico, come effetto conto economico nel quarto quarto, sì. Per quanto riguarda invece l'effetto dei capex, allora, come dicevamo, noi abbiamo di questi 9 milioni e 7, quando l'altra volta avevamo parlato di 10 milioni, stavamo parlando di 10 milioni legati a quelli che erano gli investimenti ordinari dell'anno 2007. Se noi quello che noi stiamo facendo è quello di anticipare le due tipologie di investimenti, cioè quelli legati all'India e quelli legati al retail. Per quanto riguarda quelli del retail, di fatto abbiamo già speso circa 1,5 milioni di euro nei primi 9 mesi. E nello stesso tempo, per quanto riguarda l'India, anche qui in termini diciamo non approssimativi, ma soprattutto legati al fatto che potrebbero essere investimenti a cavallo di dicembre e di gennaio 2008, stiamo parlando di circa 3 milioni di euro. Quindi questi sono a grandi linee i due elementi. Per quanto riguarda l'ulteriore aspetto, diciamo, di investimento, è legato ai nuovi negozi retail, in particolare a Milano, e quindi al Kimone del negozio di Milano.
Per dare una cifra, se dovessero essere spesi tutti entro il 2007, gli investimenti complessivi a quanto ammonterebbero, quindi?
Se dovessero essere spesi, intorno ai 5 milioni di euro. Quindi praticamente avremmo i 10 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di euro.
D'accordo, grazie. D'accordo, grazie.
Ecco.
Al momento non abbiamo altre prenotazioni.
Volevo dare un dato su Moccona. Da giugno 2006 ad oggi abbiamo venduto 265.000 pezzi, negli ultimi 6 mesi 165.000 pezzi. Abbiamo un fatturato, vabbè, il fatturato non possiamo dirlo. Vi ho dato il numero di pezzi, grazie.
Abbiamo una domanda, prego la parola di nuovo a Giovanni D'Amico Unicredit.
Scusate, un'altra domanda, intanto volevo chiedere se gentilmente potevate ripetere i numeri, i volumi sulla Moccona e il periodo di tempo in cui sono stati fatti, e poi volevo chiedere qualcosa rispetto al circolante. Si era parlato nei mesi scorsi di un obiettivo di miglioramento dell'incidenza del circolante, volevo sapere se e in quali aree state lavorando per questo.
Diciamo che per quanto riguarda le tre variabili ci sono chiaramente tre strategie diverse. Allora, sull'inventario noi sappiamo benissimo che questo è un picco e che poi andrà a ridimensionarsi sul fine anno. Per quanto riguarda i crediti, l'obiettivo è comunque quello che ci eravamo dati, che è quello di riuscire a raggiungere nell'ambito dei 3 anni un 30% di riduzione dei crediti. Per quanto riguarda invece i fornitori, questa situazione anche qui è strettamente legata al magazzino, nel senso che è chiaro che dovendo fare approvvigionamento in importazione significa comunque fare un approvvigionamento con delle condizioni di pagamento particolari. È chiaro che da qui alla fine dell'anno la situazione, e quindi avendo poi una tempistica di, come dire, dal momento in cui c'è la partenza dalla Cina all'Italia, chiaramente c'è un periodo di percorrenza anche di nave significativamente lungo e quindi si restringono ulteriormente i rapporti tra merce in giacenza e pagamento. È chiaro che da adesso in poi questa situazione sarà più contenuta, in quanto ormai le grosse importazioni sono state fatte e quindi quello anche per quanto riguarda i fornitori diventa abbastanza fisiologico l'allungamento dei termini.
Allora, riassumo i dati di Moccona. Diciamo pubblicitario è avvenuto a giugno 2006, da giugno 2006 al 31 ottobre sono stati venduti 265.000 pezzi, di cui 165.000 nell'anno in corso, cioè da gennaio al 31 ottobre.
Grazie, grazie.
Non ci sono altre domande. Prego la parola a Giovanni D'Amico, Unicredit.
Allora, un'altra cosa ancora riguarda il prezzo di acquisto dell'alluminio. Beneficiando delle condizioni di mercato, volevo sapere quale sarà il prezzo budget per l'anno prossimo e in che misura percentuale sugli acquisti attesi 2008 avete già effettuato acquisti a termine o copertura.
Dunque, il prezzo dell'alluminio previsto sui mercati per l'anno prossimo è di circa 3 euro. Il prezzo che noi abbiamo stabilito a budget è 2,85 euro. Qui andiamo in un dettaglio un po', abbiamo una copertura di circa il 50% ad una cifra notevolmente inferiore ai 2,85, una copertura fisica. Quindi, come di consueto, io mi aspetto di performare anche nel 2008 meglio non solo del mercato, ma anche del nostro budget.
Grazie.
Questo, se mi posso permettere un'ulteriore considerazione, ci permette un'ulteriore sacca, perché lei si ricorderà piano che avevamo stabilito un alluminio superiore ai 3 euro che si rivalutava di un 6% e quindi ci potrà dare un vantaggio anche rispetto al dollaro e a un eventuale andamento ulteriormente negativo del dollaro, pur ricordando che noi abbiamo di fatto un edge tra quelle che sono le importazioni e le esportazioni in dollaro.
Grazie, grazie.
Al momento non ci sono altre domande. Ricordiamo ai partecipanti di digitare asterisco 1 per prenotare il proprio intervento ed asterisco 2 per cancellarlo. Non ci sono domande.
Bene. Io allora chiuderei, grazie mille a tutti di aver partecipato a questa conference e ci sentiremo credo per la conference di fine anno, grazie, arrivederci.
Grazie.